Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Buongiorno e ben ritrovati a Lingua Nostra, Sergio Savoia, Danny Rauseo.
Oh, eccoci qua, oggi parleremo di un puntino che divide la Svizzera dall'Italia molto più di quanto sembri.
Un puntino.
Di una parola che ormai risponde al posto nostro, anche quando basterebbe dire sì. E poi entreremo nella giungla del giornalismo economico, popolata da congiunture, mercati nervosi, efficientamenti e altre creature che leggiamo ogni giorno senza sapere sempre bene da dove arriva.
Insomma, una puntata che va dal microscopio alla borsa valori, mi sembra di
capire. Esatto. E senza chiedere il rating degli ascoltatori, comunque questa è una trasmissione AAA.
Sì, AAA. Quello lo lasciamo anche ai mercati quando fanno queste valutazioni.
Un po' di musica d'ascensore?
Vai, vai.
È già un bel ascensore.
È un bel ascensore,
così,
è, non di è classe.
Sì, perché non sono, diciamo, i festival dello xilofono che di solito senti nell'ascensore. Allora, la parola nel mirino oggi è assolutamente.
Assolutamente cosa? Sì, forse. Si può dire assolutamente forse?
O si dirà prima o poi. No, è assolutamente proprio la parola.
Ok.
Ok?
Hai finita?
No, adesso poi la spieghiamo.
No, è breve, secca, definitiva, assolutamente radiofonica.
Allora, il problema è questo. Una volta... Assolutamente era una parola forte, significava in modo assoluto, senza condizioni, senza riserve.
Tipo rifiuto assolutamente questa proposta.
Oppure è assolutamente vietato, per esempio, mettersi le dita nel naso. Insomma, una parola da usare quando si voleva marcare con forza un'affermazione o una negazione.
Poi deve essere successo qualcosa però.
Sì, è arrivato il famoso uso automatico. A un certo punto nelle interviste, nei podcast, beh, la roba è cominciata prima dei podcast, alla radio, in televisione, sui social, assolutamente viene usato come risposta universale.
In questo periodo le piace il gelato?
Assolutamente.
Ha dormito bene?
Assolutamente.
È suo quel cane?
Assolutamente.
A questo punto potrebbe rispondere così anche il cane. Cioè, wow, assolutamente.
Che vuol dire assolutamente in cagnesco. Esatto. Allora, in molti di questi casi basterebbe un semplice sì. Sì. Ma il sì sembra non bastare più, è troppo corto, troppo nudo, troppo semplice, povero sì.
Povero sì, ha retto per secoli la conversazione umana e adesso lo trattiamo come un fax, come un aggeggio obsoleto, una cosa che non esiste più.
Sì, esatto, qui probabilmente c'entra un po' anche in questo caso l'inglese, perché absolutely è una risposta, yes. Absolutely è una risposta molto comune, absolutely, che usato così per dire certo, senz'altro, certamente, sì, come no. È chiaro, e tutte queste cose qua. Sì. Come spesso accade, l'italiano prende il calco e se lo mette addosso. Sì. Piccola nota. Sì. In realtà anche in inglese doveva essere all'inizio absolutely yes, absolutely no. Però è diventato solo absolutely, che vuol dire sì.
Assolutamente in italiano non è sbagliato, il punto è l'uso. Se dico è assolutamente necessario, funziona. Se dico sono assolutamente contrario, funziona. Ma se rispondo assolutamente a qualunque domanda, lì la parola si svuota. Soprattutto assolutamente è un avverbio. Quindi dovrebbe essere assolutamente sì, come dicevamo, oppure assolutamente no. Ossia un sì o un no, senza condizioni e tentennamenti.
Esatto. Se non fosse che poi assolutamente ha perso la sua funzione originaria per diventare molto spesso un semplice sinonimo di sì.
Come quando al posto di sì diciamo esatto, oppure in tedesco genau.
Mi fai un po' paura. Quindi appunto piccola deviazione interessante su esatto. Anche esatto ha fatto una carriera simile. In origine voleva dire preciso, corretto, senza errori.
Infatti si dice un calcolo esatto, una misura esatta, una risposta esatta.
Poi, stando alla leggenda linguistica, la televisione avrebbe avuto un ruolo importante, in particolare Mike Bongiorno.
Grande allegria.
Hai presente i quiz degli anni 60,
certamente.
La scena doppia, queste cose qua, che con il suo celebre esatto avrebbe contribuito a trasformarlo in una specie di sì rinforzato.
Quindi non più solo quello che hai detto è corretto, ma proprio sì.
Esatto.
Vedi, ci sei cascato.
È veramente, era filologico qua, esatto. Per dimostrare. Però è vero che ormai la gente dice esatto per dire sì.
Vero.
È come dire se uno dicesse corretto per dire sì.
Meglio esatto che ci sta.
Sì,
che
ci sta,
linguaggio
ci sta.
Che...
O positivo, quando
positivo,
cominciano a dire
yes.
positivo.
Yes, ok. Diciamo che esatto resta perfetto quando conferma qualcosa di preciso. Se io dico l'ordinale indica una posizione in una serie...
Sì.
Sergio, tu puoi rispondere?
Esatto.
Esatto. Ma c'è anche una canzone di coso?
Sì,
quello Francesco
là.
Salvi.
Sì.
Esatto. Ma se chiedo vuoi un caffè, rispondere esatto è un po' strano.
Sì, sì, sembri un po' uno che ci è rimasto un po' sotto.
Dipende dal bisogno di caffeina, forse sì. A una certa ora anche il caffè diventa una verità matematica.
Il meccanismo comunque tra esatto e assolutamente è simile. Alcune parole nascono con un significato preciso, poi l'uso le allarga. Allarga, c'è un'espansione semantica, un allargamento di significato, diventa comodo e alla fine diventano formule automatiche.
Assolutamente, esatto, certamente, chiaramente, praticamente.
È una piccola fanteria dell'enfasi.
Esatto, il consiglio non è vietarle, sarebbe inutile e anche un po' triste. Il consiglio è ascoltarle, come spesso diciamo in questa rubrica. Ascoltiamole
sì.
Le parole.
Sì.
Chiedersi ogni tanto, sto dicendo davvero assolutamente oppure sto solo dicendo sì rafforzato?
Certo, se uno ti chiede vuoi venire al mio compleanno e rispondi assolutamente, sì. Fa un po' strano, no?
Di questo passo poi si dirà anche semplicemente sì, sembrerà più forte, no?
Sì, quando uno comincia sì. A rispondere sì.
Quando lo dice
no.
Anche con un tono un po' forte.
Sì, avremmo potuto aggiungere anche volentieri che in Svizzera, qui dalle nostre parti, seguendo un po' un calco dal tedesco, gerne, cioè sostituisce con piacere. Quindi quando uno ti chiede vuoi un caffè, volentieri. No, vuoi un caffè? Sì, con piacere. Grazie. Tutta una serie. E ogni tanto abbiamo cominciato a rispondere volentieri oppure addirittura prendo volentieri un caffè.
Sì.
E se non lo prendi volentieri non lo prendo.
Non prenderlo.
Quindi, allora.
La parola nel mirino di oggi non va cancellata.
No, va solo ogni tanto accompagnata dolcemente alla porta, se no riportata al suo peso. Assolutamente è una parola forte,
sì.
La dovremmo usare per rafforzare. Se la usiamo per tutto alla fine non rafforza più niente.
Assolutamente chiaro.
Esatto. E adesso abbiamo perso definitivamente il controllo della sì. Rubrica e delle nostre vite.
Sì, allora.
Nelle vite non nel senso che abbiamo mangiato troppo e le vite...
Okay, ce l'ho un po' la vita un po' larga.
Sì, la vita larga, sì.
Però io adesso un po' di musica...
Il vitino di Vespa.
Non so se ci entro in questo ascensore.
Entra di lato.
Vuoi che ti faccio il titolo?
Dai!
Il bestiario, il giornalese economico.
Era un titolo difficile.
Mamma mia, era difficile questa.
Allora, prima di continuare, vi ricordo che abbiamo un indirizzo email, linguanostra@rsi.ch, lingua nostra tutto attaccato, @rsi.ch, e abbiamo anche un numero WhatsApp che è sempre quello, ma lo ripetiamo così per abbondare, 076 321 1113.
Qualcuno ha scritto già, quelli che dicono sempre già.
Già,
invece di dire
è
sì,
vero,
dire
è
già.
Vero, sì, sì, invece di dire assolutamente vuoi un caffè? Già,
già.
Sì, beh, non dovrete essere amici di gente così.
Ma torniamo al bestiario.
Il bestiario, il giornalese economico, oggi entriamo in questa interessante riserva naturale,
sì.
Molto particolare, che è quella del giornalismo economico.
Dove gli animali non ruggiscono ma presentano trimestrali.
E soprattutto parlano una lingua tutta loro e quindi apriamo il bestiario.
Andiamo con il primo esemplare.
Oh, mi piace tantissimo, la congiuntura.
Una parola che compare appena un economista apre bocca, in realtà.
Esatto, la congiuntura, cioè la situazione economica generale e il suo attuale andamento positivo e negativo in un dato momento. Questa è la definizione che si trova sul sito della Banca Nazionale Svizzera.
Mi alzo in piedi, scusa.
Assolutamente, massimo rispetto, come in chiesa. Adesso sedetevi.
Sì, mi sono seduto,
okay.
Quasi cado.
La
dire.
Congiuntura sui media sembra una creatura mitologica. La congiuntura resta debole, la congiuntura migliore, la congiuntura preoccupa, eccetera, eccetera.
E nessuno sa esattamente dove vive, ma tutti la citano.
E poi abbiamo il grande branco degli indicatori.
Okay. PIL, che sta per prodotto interno lordo.
Esattamente. Inflazione.
Fiducia dei consumatori.
Disavanzo primario.
Una parola molto amata dai giornalisti è anche rallentamento.
Che significa spesso le cose vanno peggio, ma non vogliamo spaventare nessuno.
Sì. E se vanno ancora peggio arriva frenata.
La frenata. Cioè c'era un rallentamento, poi, ma poi una brusca frenata.
Una brusca frenata nei mercati, si dice questa cosa.
Poi c'è la contrazione.
Contrazione, poi c'è la recessione.
Sì. Vai avanti.
Una specie di scala Richter dell'economia questa.
Un altro animale onnipresente, quello che hai citato prima sono ecco, i mercati
che sono nervosi, sono ottimisti,
festeggiano, puniscono
sempre loro, mai che si facciano vedere di persona sti mercati, ma...
anche perché in realtà i mercati sono milioni di investitori diversi e spesso non sono più nemmeno esseri viventi ma programmi, macchine, intelligenze artificiali, ma dire i mercati è più comodo, poi permette di identificare questa così categoria un
sì.
po' del dell'anima. Sì. Ma passiamo alla specie ancora più interessante, che è quella degli eufemismi economico-finanziari.
Attenzione, perché questa è una fauna molto abbondante.
Allora, razionalizzazione.
Sì, che spesso significa tagli.
Ristrutturazione.
Spesso significa tagli.
Efficientamento.
Spesso significa tagli, questa qua.
Ottimizzazione.
Che spesso significa
tagli.
Esatto.
Noi qui in RSI, per esempio, abbiamo tuttora la verticalizzazione.
Ah, anche questo è un termine.
Spesso significa tagli.
Sì, da un certo punto di vista.
Ci fermiamo qui, poi c'è il reparto delle parole che arrivano dall'inglese.
Spread.
Default.
Rating.
Hedge fund.
Bond, che non è James.
No, non è James.
Però
no.
A questo punto parte il solito lamento. E tutti questi inglesismi?
Sì, però qua conviene essere un po' prudenti, perché per secoli in realtà è successo il contrario. Molte parole dell'economia, del mondo bancario, della finanza, sono partite dall'italiano, per essere più precisi dal toscano, e sono finite nelle altre lingue europee.
Quindi prima eravamo noi che parlavamo italiano a esportare parole.
Esattamente. Nel Rinascimento l'Italia era uno dei grandi centri della finanza europea. Alcuni non so, elementi tipici della finanza e della contabilità sono proprio stati inventati in Italia. Sì. Uno di questi è la cambiale, per esempio, la lettera di cambio. E Firenze, Venezia, Genova, i banchieri, i mercanti, appunto, l'abbiamo detto, la contabilità, le lettere di cambio, la partita doppia, tutte queste cose meravigliose sono state inventate in Italia.
Sì, altre parole ci sono, banca, credito, debito, saldo, conto, cassa, bilancio, capitale, anche bancarotta. Uh-huh. Tutte hanno avuto una lunga circolazione europea. Non sempre il percorso è semplice e lineare, ma il ruolo dell'italiano nella lingua economica è stato molto forte.
Ecco, pensate che tutte queste parole in inglese, appunto, bank deriva da banca, che a sua volta deriva da banco, bancarotta, bankrupt, vuol dire da bancarotta, cioè se il banco si è rotto, quindi non puoi più fare cose. Lo stesso vale con credito, debito, credit, debt, saldo in tedesco, per esempio, c'è giro anche, conto e i suoi derivati. Account, conto, cash, banalmente una parola molto inglese, cash, deriva da cassa italiana. Bilancio, balance, capital, capitale, eccetera, eccetera. Tutti noi ci lamentiamo degli inglesi, ma per qualche secolo abbiamo fatto anche noi i Mike Bongiorno della finanza europea, esportando parole.
Esatto, esatto. Ecco. Diciamo che abbiamo esportato parecchio lessico insieme alle pratiche economiche.
Sì. Nell'ambito della finanza, nell'ambito della musica, nell'ambito della gastronomia, eccetera, eccetera. Per cui non scandalizziamoci troppo se molte parole oggi arrivano dall'inglese. Il problema non è la provenienza, il problema è quando le usiamo per fare nebbia e fumo.
Sì, come abbiamo già detto altre volte, quindi quando diciamo bond va bene, però se lo usi per sembrare più intelligente del tuo conto in banca, lì comincia il bestiario.
Sì. E appunto non è Bond, James Bond. Allora, infine, la specie più spettacolare di tutte sono le metafore. Qui potremmo andare avanti per dei giorni interi, ma non lo faremo.
No, però qualche esempio lo facciamo. Economia in volo, cifre rosse e cifre nere.
Ovviamente le cifre non sono né rosse né nere, no. Si scrivono in rosso quelle, diciamo, deficitarie e in nere quelle attive, no?
Sì, okay. Sì, sì. Mercati in caduta, mercato, borsa in picchiata.
Eh sì, sia il mercato sia le borse non si muovono, in realtà sono sempre lì, ma caduta e picchiata sono metafore.
Sì.
Poi, titoli che decollano, il contrario, cioè o le borse vanno in picchiato, i titoli decollano, sempre metafore tratte dall'aviazione.
Sono belle queste parole, anche inflazione galoppante.
Sì, sì, in inglese c'è il mercato orso, no? Per dire bear market, che vuol dire un mercato che tira tanto, eccetera, eccetera.
Quindi, ma quando va bene allora usare queste parole? Che parole si possono
allora usare? Le metafore vanno, l'ambito dello sport, per esempio, ci ha esposto a metafore di ogni tipo, spericolatissime in alcuni casi, e non bisogna abusarne. Cioè parlare con metafore rende la lingua e anche un po' la vita interessante, ma insomma senza esagerare. Il debito che esplode è una metafora.
Sì.
Per esempio, non dite il debito letteralmente esplode, perché se letteralmente vuol dire non sto usando una metafora.
Esatto.
Se io dico Danny è letteralmente esploso di gioia, vuol dire che dobbiamo tirarti giù dai muri, ecco, per dire. Quindi,
a pezzi,
se non è bello. Quindi letteralmente con la metafora non va bene.
E quindi quando va bene?
E va bene quando c'è bisogno magari di essere particolarmente espressivi, per esempio nell'ambito del giornalismo, per farsi ascoltare, specialmente con un tema molto tecnico. Quindi ripresa, rimbalzo, boom, vedi l'effetto che fa? Una ripresa, rimbalzo, boom, che vuol dire esplosione.
Sì. Ecco, e quindi non so come si passa saltando da una catastrofe a una rinascita in qualche modo.
Sì, e il giornalismo economico passa la vita a raccontarcelo, i giornalisti economici sanno di dover fare un lavoro un po' criptico ogni tanto, perché insomma un po' misterioso, un po' difficile, e quindi la tendenza ad utilizzare una lingua che renda un po' più interessante quello che stanno dicendo è una tendenza, è una tentazione a dire la verità, difficile.
Allora, concludendo, se non avete capito tutte queste parole probabilmente siete perfettamente normali, perché alcune non si capiscono.
Esattamente, quindi siete anche pronti a leggere la sezione economia dei giornali oppure ascoltare i servizi sull'economia alla radio e vederli in televisione. Cum grano salis, come dicevano i latini.
Ascoltiamo un po' di musica e poi la prossima rubrica, che è quella che preferisco. Funky questo sì. Stacchetto che ci porta allo svizionario.
Oggi
puntini e pallini.
Puntini e pallini. Allora, nello svizionario parliamo di un segno minuscolo che però basta far capire da che parte del confine arriva un testo.
Sì, l'abbiamo già detto, quindi non parliamo di accento, di apostrofo, di virgola.
No, ma ancora più piccolo.
Puntini e pallini.
Puntino.
Stiamo davvero dedicando una rubrica a un puntino? No,
certo.
Chiedo per un amico.
Il puntino è importante perché in Svizzera italiana, qui da noi e nelle valli italofone del Grigioni, capita spesso di leggere date come 1. agosto, 2. aprile, 25. dicembre. Lo fa per esempio il Corriere del Ticino, editorialmente mettono le date in questo modo.
E non si pensi che sia un vezzo grafico.
Allora, facciamo un passo indietro? C'è una metafora, perché non ci stiamo muovendo,
siamo seduti uguali.
Allora, i numeri possono essere di due tipi, attenzione, anche qua
prendo appunti.
Lo spiegone. Sì. I cardinali, che non sono quelli che erano vescovi e stanno per diventare papi, i numeri cardinali indicano una quantità, 1, 2, 3, 4.
No? E fin qui ci sono.
10 banane, 5 franchi, 7, che ne so, vizi capitali, eccetera, eccetera. Sì. Gli ordinali, invece, indicano una posizione in una serie, primo, secondo, terzo e quarto.
Ok.
Siamo in chiaro? Tre cardinali, libri. Quantità, ordinali, serie.
Tre libri, ma il terzo libro sullo scaffale.
Hai tre libri sullo scaffale, che sono un po' pochini, e il terzo libro è, non lo so, il catalogo dell'IKEA, per dire. Allora, in italiano, in spagnolo e in francese e in altre lingue neolatine, le date si trattano normalmente come cardinali. Diciamo 3 giugno, 25 dicembre. Non diciamo 3 giugno, 25esimo di dicembre.
E fin qui ci sono.
Ci siamo. In tedesco, invece, noti per complicarsi la vita, usano gli ordinali 3 giugno, 25esimo di dicembre. 25sten. Peraltro den, così vabbè.
Hai ragione, sai che non ci avevo mai pensato.
Sì, che non si riesce a dire.
Non ci avevo mai pensato.
È da lì che arriva quel famoso puntino che ogni tanto compare anche nei testi della Svizzera italiana, perché in tedesco gli ordinali vengono segnati col puntino.
Solo che, come diciamo, stiamo dicendo in italiano una cosa diversa.
E perché noi non diciamo il 3 giugno.
No,
noi diciamo il 3 giugno, quindi il puntino non serve. Perché non è un ordinale. Tra l'altro gli ordinali in italiano non si segnano col puntino, ma col pallino su in aria. Hai presente?
Eh sì.
Ecco. Tra l'altro sono ordinali anche in inglese, come avrai capito sta per arrivare una parentesi.
Sì, vai.
Allora, tra l'altro sono ordinali anche in inglese britannico, dove si mette il TH, per esempio per dire il 4 di luglio, the 4th of July, quarto di luglio.
Me lo ridici?
The 4th of July.
Mi piace.
Arriva ND, che sta per second, per il 2 del mese, the 2nd of April, e RD, che sta per il 3° del mese, third of April, il 3° del mese, quindi tra il 3 aprile, e il 1° di maggio è 1st of May.
È tutto chiaro, mi sono perso un po', ma...
May 1st anche.
Tornando da noi, quindi quel puntino trasforma il numero in ordinale.
In ordinale, ma siccome in italiano i numeri del mese non sono ordinali, tranne il primo...
Non dobbiamo metterlo.
Dal secondo via non si porrebbe il problema perché non sono ordinali.
Adesso mi sono
perso. Però il primo è un ordinale, perché tu non dici l'1 maggio, perché sembri strano. Dici il 1° maggio, non dici l'1 agosto, perché sembreresti ancora più strano. Dici il 1° di agosto.
Quindi è solo l'1 che mette il puntino. Quindi in questo caso è giusto mettere il puntino, no?
Sni. Okay. Ho usato sni,
Sni si può usare?
Non tanto. No. Allora, in italiano si scrive tranquillamente 1 agosto, 1 senza punti, senza niente, e si legge 1° agosto.
Ah,
basta. Non c'è bisogno di star lì a rendersi la vita complicata.
Anche perché quando tu lo metti, lo scrivi, metti il puntino, poi ti comincia con la maiuscola.
Eh sì, e quindi non... in italiano il puntino dopo l'1 per dire primo agosto non si mette 1 agosto. Sì. Nella lettura si dice prima, funziona già così, è semplice, non serve mettergli così il puntino da svizzero a tedesco.
Sì, sì.
Tedesco.
Quindi una volta tanto che facciamo le cose semplici in italiano, approfittiamone, no?
Ok, la regola è semplice, sì. I numeri del mese si scrivono tutti semplicemente col numero, mai sì. Con le lettere, col numero, senza nessun altro segno.
Sì, adesso sono in chiaro.
Sì, hai capito?
Hai capito.
Mi sono stangato.
Ho visto.
È una traccia interessante della convivenza tra le lingue nazionali, ma questa roba del puntino non importatela. In italiano abbiamo il sistema più naturale. Primo agosto, scrivetelo semplicemente 1 agosto. Se proprio volete metterci qualcosa, fate il pallino in alto, ma non mettete.
Poi da scrivere il pallino è anche difficile.
Sì, lo è anche
uno
difficile.
Lo trovo sulla tastiera.
C'è.
Quindi lo dizionario oggi non boccia il puntino, ma gli consiglia di stare al suo posto.
In ogni caso, non scrivetelo dal 2 al 31 del mese, perché non sono ordinali.
No.
L'unico ordinale è il primo, che però non ha necessità di essere segnato in un modo particolare.
Va bene, punto a capo. Punto a capo.
Mamma mia, che sudata.
Questa era difficile.
Vedi che era un puntino, ma...
Il punto e virgola si può usare.
Fatto faticare. Punto e virgola, ne parleremo, la scomparsa del punto e virgola. A chi l'ha visto ne parleremo. Dove è finito il punto e virgola?
Allora, fra poco chiamiamo in causa Valentina che ci ha mandato un messaggio, Matita rossa.
Sai che è tipo un mese che ascoltiamo sempre questi quattro pezzi?
Ma è una scelta editoriale.
Ah sì, è bella scelta.
Bella scelta.
Chi l'ha fatta? L'abbiamo fatta io e te.
Abbiamo fatto insieme.
Non eravamo lucidi.
Però Valentina non c'entra tutto questo. Lei è qui anche quando non è qui fisicamente.
Sì.
Perché lei ha detto, io non ci sono, però vi devo controllare da lontano.
A distanza.
Vi mando un messaggio. Allora,
sentiamola.
Sentiamo il suo messaggio.
Ciao Sergio, ciao Danny,
ciao.
Eccomi
ciao.
Di nuovo qui. Allora, oggi parliamo di quelle parole che indicano una quantità, una frazione o un numero rispetto a un totale.
Okay.
Per esempio, la maggior parte di, una percentuale, un terzo, una decina. Insomma, ci sono sempre delle quantità e poi la preposizione di. Che cosa fa il verbo? Più che dare una regola, magari do qualche dritta.
Sì.
Per esempio, sono andata a un matrimonio. Al matrimonio c'era un centinaio di invitati oppure c'erano un centinaio di invitati?
Bel matrimonio, tra l'altro.
Qui possiamo avere due tipi diversi di accordo. L'accordo grammaticale, quando il verbo va al singolare perché concorda con il soggetto della frase, un centinaio. E poi invece c'è l'accordo a senso, con il verbo al plurale, perché si accorda con di invitati.
Okay.
Questo praticamente è molto diffuso nel parlato, quando la seconda parte è come se fosse più importante, no? E quindi vanno bene entrambi i casi. Facciamo altri esempi veloci. L'80% degli intervistati ha dichiarato di usare i mezzi pubblici, ma andrebbe anche bene, hanno dichiarato di usare i mezzi pubblici. La maggior parte dei miei amici sono appassionati di serie TV, ma anche è appassionato di serie TV. Insomma, sono accettate entrambe le opzioni, la forma più spontanea e comune è spesso il plurale. Il singolare è sicuramente corretto nei testi scritti formali e in generale a livello grammaticale. Ecco, forse mi sono dilungata. Un saluto a tutti, buona giornata. Grazie Sergio, grazie Danny.
Grazie Valentina. Allora, è stata un matrimonio, Valentina.
Sì,
guarda cosa fai i matrimoni
dire.
Invece che ubriacarsi come le persone normali.
Infatti.
Allora, no, allora è chiaro che quando tu hai un nome collettivo, una decina, la maggioranza, la maggior parte, un centinaio, una percentuale, dovresti a titolo di a norma grammaticale usare il singolare, perché tutte queste maggioranza, percentuali, eccetera, eccetera, sono singolari. Ma nella testa delle persone si visualizzano tante persone e quindi o tante cose e si usa il plurale, cosa che per esempio in inglese è normale, team in inglese usa il verbo plurale, quindi la squadra sono.
Ah, vedi?
In italiano lo usa solo Checco Zalone, sì, una squadra fortissima. Però, dando avanti, abbiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati e che leggiamo con grande piacere.
Sì, allora, Cristina dice, a proposito di punti, visto che ne abbiamo parlato, si scrive 27enne, scritto E-N-N-E, oppure 27.enne, 27enne.
Allora, bella domanda.
Questo è un altro tema ancora.
Questo è un bel tema che potremmo approfondire. Allora, intanto, i numeri, come li scriviamo? E quindi anche l'età. Allora, normalmente un uomo di 27 anni potete mettere 27 in cifre. Se volete invece dire 27enne, scrivete tutta la parola. 27enne non si può vedere, come dicono a Roma. In generale, faremo un segmento, come li chiamiamo noi qui in radio, magari già domani, dedicato a come si scrivono i numeri all'interno di un testo generale scritto. E vedrete che i numeri che si scrivono in cifre sono veramente pochi, altrimenti bisogna scriverli in lettere.
Ci arrivano anche dei suggerimenti. Pier che dice: possibile argomento, parole che mi urtano da sempre, mi chiedo chi le usa, chi le abbia inventate.
L'argomento è le parole che urtano Pier.
Sì.
Va bene,
anche andando a scoprire la radice e l'origine. Allora, prima fra tutte, ostetricia. Oppure ungulati.
Vabbè, ma però sono parole
normali.
Non fastidio a lui.
Proprio faccio fatica a sentirle, ma mi rendo conto che è del tutto personale.
Eh sì.
E voi avete parole che vi urtano? Vedi che ci fa...
È un buon tema.
Pier, grazie.
Abbiamo parole che ci urtano.
Però è molto soggettivo.
Io pelino, la parola pelino.
Cioè, attimino.
Devi essere un pelino, ma proprio pelino mi dà
pelino
fastidio.
È più...
Un pelino più tranquillo mi dà fastidio tantissimo.
Vedi, però è molto soggettivo. Qualcuno ci ha scritto dove sta il soggetto e la risposta è al bar. Volevamo finire così sorridendo.
Comunque ostetricia, cioè, quando vai in un ospedale c'è scritto ostetricia,
un po' strano.
A Pier vengono un attimo le vampate,
sì,
quando vede.
L'abbiamo capito.
E poi qual era l'altra di Pier che gli dà fastidio?
Ungulati.
Tipo i cervi e i cinghiali.
Sì.
Ti danno più fastidio se incontri il cinghiale sul sentiero mentre stai facendo una passeggiata, te lo dico, non star lì a chiamarlo ungulato, che magari se la prende, perché magari anche a lui non piace
essere
chiamato ungulato.
Adesso non abbiamo risposto a tutti i messaggi arrivati a WhatsApp.
Dine ancora uno.
È questo di assolutamente, dice: cavolo, è da tanto che volevo sottoporvi questa parola, viene usata fino alla nausea. Assolutamente sì, assolutamente no, si utilizza anche da voi alla radio e TV, abbiamo detto.
Noi non è che siamo meglio degli altri,
Facciamo siamo uguali.
Gli errori che fanno tutti, a volte anche peggio.
Però se avete altre osservazioni, linguanostra@rsi.ch è il nostro indirizzo mail dove potete mandarci le vostre
parole quant'altro, se no, altrimenti noi siamo qui anche domani, ci sarà anche Valentina.
Sì.
Il ritorno di Valentina.
Sì.
Ecco, questo è il titolo del film.
Sergio Savoia e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.